Bisogna imparare a rinominare le stanze e a fare pace con gli oggetti. È una frase di Luigi Nacci, scrittore che ha pubblicato per Einaudi I 10 passi dell'addio. Dunque Nacci con questo suo libro scandaglia una relazione sentimentale che genera un crollo, lasciando le persone letteralmente tra le macerie. Un saluto da Moira Bubola per questo nostro appuntamento serale, per il quale ho selezionato l'intervista realizzata da Natascia Fioretti a Luigi Nacci, appunto. Ogni fine racchiude l'inizio di qualcosa di nuovo. Potrebbe essere questa la sintesi racchiusa dal libro di Nacci, e mi sembra anche di buon auspicio in questi giorni dell'anno. Buon ascolto!
Libri, storie e idee.
Per la casa editrice di Ciclo, Luigi Nacci cura la collana La biblioteca del viandante, e ora invece è tornato in libreria con il suo primo romanzo, dal titolo I 10 passi dell'addio, un romanzo pubblicato da Einaudi. Intanto Luigi Nacci è in collegamento con noi, allora noi gli diamo il benvenuto, ben trovato e benvenuto ad Alice, Luigi Nacci.
Grazie, ben trovati tutti voi e tutte voi.
Dicevamo del camminare. Qui in realtà, ecco, se guardiamo il titolo si parla di passi, di 10 passi, quindi di 10 passi esatti, che insomma saranno passi simbolici. E cosa ci raccontano questi 10 passi, in che direzione vanno?
Sono 10 passi certamente simbolici verso un addio. Il libro parla di quel tempo sospeso che sta, diciamo, tra una separazione di due persone e l'allontanamento definitivo, no? Quando ancora in qualche modo bisogna fare delle cose, bisogna seguire una burocrazia, c'è una casa, ci sono delle proprietà oppure c'è un tribunale, insomma, no? E parla di quel periodo in cui una persona si perde, forse si sente smarrita perché ovviamente è crollato un mondo e deve rimettersi in cammino, deve trovare una via, e dunque quei 10 passi scritti sono una forma di, non lo so, di autoterapia, il tentativo di andare verso una vita nuova, di non precipitare, no? E di fare pace con l'addio, e credo sia una parola che abbiamo espulso dalle nostre lingue quotidiane, come la morte, come la malattia. Però l'addio è fondamentale, imparare a dire addio, forse ci vuole una vita per impararlo, però dovremmo provare a esercitarci.
Ecco, perché dire addio? Adesso questa cosa mi ha incuriosito perché sembra così scontata, ma sentendola adesso parlare in realtà non è così scontato dirsi addio per sempre, perché qui si parla della fine di una storia d'amore, ma alla fine è come un lutto in verità, e quando una persona muore in qualche modo, almeno diciamo fisicamente nel nostro mondo terreno, è un addio al quale siamo costretti perché la persona non la vediamo più. In questo caso, nella fine di un amore, è un po' diverso il discorso, forse è più difficile dire addio.
Io non credo che finisca l'amore, forse il libro parla proprio di questo, no? Del fatto che non finisce l'amore, l'amore resta, però finisce quella vita insieme, è finita, perché se anche due persone che hanno vissuto assieme e si separano un giorno tornassero assieme, quella vita sarebbe diversa, perché sono cambiate entrambe le persone, hanno fatto altre esperienze, hanno delle ferite, magari cambiano casa, cambiano città o valle, e quindi sarà comunque una nuova storia d'amore, non sarà più la stessa. E questo credo ci riguardi sempre, quotidianamente, riguarda tutti quanti noi. A me capita spesso di accompagnare dei gruppi di persone, no? In cammino, e noi camminiamo assieme circa 7 giorni. Le persone in cammino stabiliscono delle relazioni profonde, perché in cammino tutto quanto è esaltato, no? Tutto è all'ennesima potenza, dai gesti alle fatiche, paure e poi le gioie. E quindi in pochi giorni le persone possono arrivare a dei livelli davvero profondi di amicizia, che poi è una forma di amore, insomma, no? E sono sempre tentate alla fine di continuare, no? Non di continuare a camminare, ma di dire va bene, che ne so, facciamo un gruppo sul telefono, sull'email, ci diamo degli appuntamenti, ci rivediamo tra un mese in un rifugio e camminiamo 3 giorni assieme e così via, no? È comprensibile, perché nessuno tra quelli che sono parte del gruppo vuole abbandonare gli altri, perché si sente parte di una famiglia. E invece diciamoci addio per sempre, perché se anche noi decidessimo di ritrovarci fra 6 mesi, fra 1 anno, fra 10 anni nello stesso luogo di partenza, facessimo lo stesso gomitolo di sentieri in qualche modo e dormissimo negli stessi luoghi, non sarebbe più la stessa cosa, perché saremmo cambiati noi, sarebbe cambiato tutto e di conseguenza questo cammino è finito per sempre. Se ci incontreremo saremo delle persone con delle voci, dei volti nuovi, no? E dovremmo imparare ad amare quelle voci e quei volti. In qualche modo penso che noi viviamo oramai in una realtà stratificata, fatta, no, di realtà fisica e realtà virtuale, in cui nulla viene lasciato andare, in cui tutto viene sempre rimesso in circolo, no? Non c'è nessun distacco, in qualche maniera anche le persone che muoiono restano sui social, ad esempio. Siamo pieni di lutti, di cimiteri in tutti i nostri spazi, e invece credo che la cosa più difficile e più umana però sia quella di, nelle varie situazioni, di imparare a dire addio, è finita, quando inizierà qualcosa di nuovo avremo nomi nuovi, ed è bellissimo pensarlo, no? Perché non, cioè, vuol dire pensare che qualcosa certo possa rinascere, anche quando una persona muore, non muore del tutto, muore il corpo di quella persona, però la persona continua a vivere dentro di noi, non muore mai, finché siamo vivi resta dentro di noi. Quindi noi abbiamo a che fare con tanti tipi di lutto, che sono lutti diversi, e una storia d'amore ne custodisce, insomma, di importanti. Perché quando noi stiamo con una persona e ci separiamo, quella persona muore, c'è più, per noi è morta, però muore anche una parte di noi, perché se io sto con una persona, quell'io che sta con quella persona nella separazione muore, quindi moriamo entrambi in qualche modo, no? La maniera in cui noi vivevamo insieme, noi avevamo creato 2 persone in quella vita assieme, entrambe quelle persone muoiono, muore poi la nostra lingua, perché assieme abbiamo creato una lingua, tutti creano una lingua d'amore, è una lingua fatta di parole che fanno sorridere, no? Se viste fuori dal contesto, di vezzeggiativi, di neologismi, no? Però era la nostra lingua, e quando ci si separa quella lingua non potrà più essere utilizzata, per cui perdiamo una persona, perdiamo noi stessi, perdiamo una lingua, forse perdiamo anche una casa, perché anche se una persona rimane in una casa in cui si è vissuti in 2, quella casa sarà un'altra casa, per cui una relazione che finisce ha a che fare con 3, 4, forse più lutti diversi, e credo che il cammino verso l'addio sia questo, sia quello prima di tutto di rendersi consapevoli con quanti lutti noi dovremmo avere a che fare.
È una bella riflessione da fare. Allora, adesso punta di ironia ci sta, e mi viene in mente quella che è la nota dell'autore, che ci dice che in questo libro ci sono 2 tempi fondamentali, quello del notaio e quello della vita. Il primo è scandito da numeri in cifre, il secondo da numeri in lettere. Il tempo dell'amore invece non ha naturalmente a che fare con i numeri. Adesso io dico una punta di ironia, perché in effetti leggendo i vari capitoli c'è questa figura del notaio, comunque questa ansia poi di incontrarsi dal notaio per definire, no, le cose, per definire i criteri, diciamo, di una separazione, che poi è anche quello che sancisce, ecco, la fine di un amore.
E comincia proprio dalla casa che non è più la casa, una casa piena di scatoloni. Non sappiamo all'inizio del libro esattamente cosa sia successo, però sappiamo che c'è una persona che è dentro una casa che si è trasformata in un bivacco. Una casa trasformata in bivacco è un bivacco che sta in pianura e che non serve a niente, è semplicemente un posto disadorno, spoglio, in cui si dorme scomodamente, in cui ogni passo ha a che fare con un pericolo. In questo caso la casa è piena di oggetti e bisogna evitarli, perché ogni oggetto suscita un ricordo. Per cui in qualche modo parte da lì, perché stiamo dentro immediatamente, nell'incipit del libro stiamo dentro a quello che è il crollo di un mondo. e bisogna imparare a rinominare le stanze e a fare pace con gli oggetti. Per cui si parte da questo crollo, e questo crollo è certamente collegato al giorno in cui si va da un notaio. Nel libro c'è il notaio, però potrebbe essere un'aula di tribunale, potrebbe essere lo studio di un avvocato, e deve sancire burocraticamente la fine di una relazione che non si è mai basata su questioni materiali, perché un grande amore non può avere a che fare con le cose. L'amore ci rende diversi, fortunatamente ci fa staccare dalle cose quotidiane e ci manda verso altre altezze, per cui l'amore viene schiacciato nell'ufficio di un giudice, viene fatto a pezzi, triturato, non resta niente. Credo che quando si esce da un ufficio come quello ci si senta sconfitti nella vita, perché quando ci si innamora e si entra in una vita che in qualche modo è luminosa, no? Non si potrebbe mai pensare di arrivare fino a lì. Per cui credo che il giorno in cui si entra in un luogo come quello, beh, quello sia uno spartiacque della propria vita. E infatti la figura del notaio è una figura cardine del libro. Spesso, quasi sempre, quasi tutte le pagine si dice 300 giorni prima del notaio, esatto. 112 giorni prima del notaio accade, sì, questo e questo, sì, sì. Poi ciascuno di noi può aver fatto un'esperienza, no? Quando c'è quel giorno, il giorno in cui si va dal notaio, dal giudice, e si segna su un calendario, quel giorno risucchia tutti gli altri giorni. C'è un calendario che ha quel giorno segnato con una X, quel giorno prende tutti i giorni intorno, prima e dopo, e li porta dentro di sé, come un buco nero. E quello dunque, secondo me, è il giorno da cui scaturisce tutto, da cui scaturisce il dolore, un dolore assurdo, e allo stesso tempo l'idea che tutto questo dolore debba essere trasformato, che debba essere convertito in una energia diversa, no? Per sopravvivere.
Ci diceva lei prima dei diversi passi, quindi dei 10 passi dell'addio che si fanno in questo libro per salutare con qualcosa che c'è stato e che non c'è più, e lei dice: se il secondo passo è fare pace con quello che resta, il terzo è non dimenticare. Ecco, perché non dimenticare?
Non c'è un manuale per imparare a dire addio. Fortunatamente, perché oramai ci sono manuali che ti dicono che puoi fare qualsiasi cosa, ma non ci può essere un manuale che ti spiega come si fa a imparare a dire addio. E non dimenticare, perché penso che la cosa più facile sia, e non semplice, facile sia dimenticare. Mi separo da una persona e elimino tutti i segni che mi portano a quella persona. Tutti i segni, vuol dire dagli oggetti, alle lettere, ai messaggi, ma ai luoghi. Però le persone non possono scomparire. Se io ho vissuto per lungo tempo con una persona e ci siamo amati, questa persona è dentro di me. Io per dimenticare dovrei togliermi delle parti di me, dovrei tagliarmi delle braccia, delle gambe, cioè forse dovrei tagliare tutto, non resterebbe più niente. Credo che bisogna fare pace con ciò che c'è stato di brutto, e quello piano piano deve essere dimenticato e può essere dimenticato, perché noi dimentichiamo il male, siamo programmati per dimenticare in modo da andare avanti, però non siamo programmati per dimenticare il bene. Possiamo accoglierlo e farlo restare dentro di noi. Quando due persone si separano restano sempre solo le cose brutte, e uno, per evitare di sentire dolore, vuole eliminare tutto. E il fatto è questo, quello di riuscire a salvare ciò che è stato lucente, ciò che ci ha fatto vivere dentro una specie di fuoco, che ci ha fatto sentire più vivi di quanto mai ci siamo sentiti. Questo fa l'amore, e il libro esattamente ha questo tentativo al centro, quello di salvare tutto quello che è stato bello, e di farlo nel momento in cui tutto precipita e si sta dentro i crolli, cioè uno sta dentro le rovine, non so, di un edificio che è crollato, e bisognerebbe immaginarlo così, e mentre dorme all'addiaccio senza un tetto prova a ricordare quanto è stato bello quell'edificio prima del crollo, prima del terremoto, perché poi sarà perduto per sempre. Perché poi quando uno vuole eliminare tutto, elimina il bello e il brutto, non vuole più saperne niente, e anche se fa male, provare a custodire tutto il bello credo che possa essere un gioiello, no? Che continua a splendere dentro di noi. Per cui il personaggio di questo libro fa questo mentre cammina o forse passeggia, cercando di evitare ogni ostacolo, perché ogni oggetto lo porta al dolore, e mentre si avvicina al giorno del notaio cerca di cambiare lo sguardo sulle cose e di ricordare, cioè di riportare al cuore tutto ciò che lo ha reso un uomo migliore, di non pensare alle cose brutte, di non nominarle neanche una, ma di pensare solamente a ciò che è stato bello, e tutto quello deve essere salvato per il futuro.
Allora, intanto svegliamo a chi ci ascolta che poi il fatidico giorno in cui i due andranno dal notaio c'è, e in quel giorno c'era il sole, ci viene raccontato. Ecco, questo adesso, come dire, lo anticipiamo ma non diciamo nient'altro. Mentre invece in chiusura io le volevo ancora chiedere, perché a me è piaciuto molto anche quello che lei ci dice del nono passo, sì, fatti portare dalla vita dove vuole. La vita va avanti, si dice, che sciocchezza, la vita va dove le pare, va di lato, in diagonale, va zigzag, si capovolge, va come vanno gli animali selvatici, sul sentiero, fuori sentiero, alla ricerca estenuante di cibo, costruendo tane occasionali, scappando dai predatori. Poi dice la vita va anche indietro, insomma, e così via. Io questa immagine l'ho trovata molto bella, perché alla fine anche questo ci insegna la vita, che non ci si ferma mai, che la vita va avanti, che, come dire, non va come vorremmo noi o come noi ci immaginiamo, no?
Direi fortunatamente molte persone, ma soprattutto il tempo in cui viviamo è un tempo di programmazione. Tutto viene programmato, tutto sta dentro una strada già organizzata, così le persone prenotano le loro vacanze, sanno già dove andranno a dormire, dove andranno a mangiare, e così, no? L'agenda è strapiena, ma noi facciamo queste agende e riempiamo questi calendari perché credo ci spaventi l'idea di un caos, ma il caos è la vita che è incontrollabile e noi siamo parte di questa vita incontrollabile, solo che quando siamo all'inizio dell'amore siamo esattamente in questo caos in cui dobbiamo disdire appuntamenti perché non sappiamo più se riusciremo ad andare di là, perché vogliamo solamente dedicare il tempo della nostra vita alla persona di cui ci siamo innamorati. Poi piano piano si entra dentro una routine in cui tutto quanto viene scandito in appuntamenti e regole e ruoli e maschere, e questo è il fatto. Che anche quando ci si innamora all'inizio è così, e quando ci si separa, ci si dice addio e ci si ritrova dentro un edificio crollato, che è l'edificio della nostra vita, che è crollata perché si basava su quei pilastri, no? Ci ritroviamo di nuovo di fronte alla magnifica e spaventosa visione del caos, no? Dove tutto ci fa un po' paura, però se proviamo a guardare le cose in un'altra maniera, con un altro sguardo, se proviamo a sederci, a respirare e osservare, vedremo che di nuovo ci si è palesata tutta la vita di cui non abbiamo nessun controllo. Noi non abbiamo nessun controllo su niente, anche se ci sforziamo ogni giorno di controllare tutte le cose, di controllare le cose, le persone, le relazioni, i lavori, i luoghi, di controllare la natura, e ogni volta la natura infatti ci risponde in maniera, alcuni dicono violenta, no, ci risponde esattamente come deve rispondere, esattamente come noi non ci aspettiamo. E questo è il fatto, cioè nell'inizio e nella fine noi torniamo ad essere degli esseri umani, e cioè nudi, senza nessun tipo di potere sulla vita. Cioè la fine di un amore ci ricorda il fatto che noi siamo delle creature nude, spoglie, senza nessun potere, solo che noi costruiamo le nostre vite sul controllo e sul potere, perché in questa maniera ci sentiamo rassicurati, no? Ci sentiamo in qualche maniera meno spaventati. Però è questa la bellezza dell'amore e del dolore, è che ci ricordano quello che siamo. Nasciamo e non sappiamo perché, viviamo e non sappiamo perché, moriamo e non sappiamo perché. Però stare dentro questa strada che non sappiamo dove porta ci può far fiorire in tanti modi diversi, per cui anche la fine di una relazione può avere a che fare con il ripensarsi, il dire adesso cosa farò della mia vita. Ovviamente non lo sarò solo io a decidere, perché poi la vita non sappiamo come va, appunto, no? Va da qualsiasi parte. Il fatto di dire va bene, non sarò padrone della mia vita, per tanti anni ho pensato che la mia vita dovesse andare in quella direzione, con questa famiglia, questa casa, questo lavoro, e invece no, tutto quanto è crollato, e forse è un bene perché torniamo ad essere piccoli, torniamo ad essere senza armature e maschere, ci mettiamo sulla strada, ci mettiamo in cammino e non sappiamo dove ci porterà la via, e forse diventiamo nuovi, forse dovremmo anche noi assumere dei nomi nuovi, no? Farci chiamare dalle persone in modo diverso, dovremmo andare al comune, farci fare un nuovo documento d'identità dicendo non so ancora quale sia il mio nome.
Sì, questo è vero, alla fine la vita è una costante ricerca, è una costante palestra, si impara sempre, e grazie a Luigi Nacci per averci ricordato anche adesso, insomma, in chiusura, che siamo piccoli, ma parlandoci dell'amore ci ha anche ricordato quanto possiamo brillare quando ci emozioniamo, quando proviamo dei sentimenti profondi. E allora grazie in ogni caso per essere stato con noi quest'oggi, per averci raccontato i 10 passi dell'addio uscito per Einaudi. Grazie.
Grazie mille a voi.
Era un'intervista realizzata da Natasha Fioretti.
Alice. Alice.